Bene, fratelli e sorelle, ben arrivati. La festa degli azimi per alcuni di voi è qualcosa di nuovo. Dobbiamo ricordare che in un giorno come questo respiriamo come negli ultimi, come in tutti gli altri giorni, e mangiamo come in tutti gli altri giorni. Quindi quella è la differenza. Dobbiamo comprendere che la festa dei pani azimi non è, come tutte le altre feste d'altronde, non è fine a se stessa, ma ha lo scopo divino di trasmetterci il modo in cui dobbiamo pensare ed agire nei confronti di Dio principalmente, ma anche nei confronti di noi stessi, perché tante volte noi non conosciamo noi stessi pienamente così come ci conosce Dio. E quindi per imparare come pensare ed agire nei confronti dei fratelli e anche nei confronti del mondo, perché non dobbiamo fare l'errore di pensare che il mondo sia pieno di pani azimi o pani di sincerità o di verità. Al di là dall'apparente sincerità o verità che noi possiamo essere illusi nel vedere certi personaggi del mondo, non facciamoci ingannare. Noi siamo venuti dal mondo, Dio ci ha onorati nel chiamarci e quindi noi dovremmo sapere abbastanza bene che nel mondo, al di là delle belle apparenze, non c'è né sincerità né verità, non necessariamente in maniera dolosa, ma senza che l'umanità stessa se ne renda conto, questa sincerità e verità non c'è, perché il mondo spesso è ingannato, autoingannato e spesso cade nella bugia senza. A volte che se ne rende conto, altre volte che non se ne rende conto. Che cosa significa l'esortazione dell'Apostolo Paolo che noi abbiamo imparato leggendo la sua prima lettera ai Corinti, nel capitolo 5, nel versetto 8, dove lui dice: celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma celebriamo la festa con gli azimi della sincerità e della verità. Quindi il pane non lievitato che noi abbiamo mangiato ci aiuta a capire che rappresenta la sincerità e la verità che deve impregnare tutto il nostro essere. Che cosa significa esattamente questa esortazione dell'Apostolo Paolo? Egli associava il pane azimo alla sincerità e alla verità. Naturalmente, prima ancora di Paolo, lo faceva Dio, perché è Dio che ha dato questo comandamento. Sincerità e verità, che sono due concetti sconosciuti ai farisei, che con false accuse fecero condannare e crocifiggere Gesù. L'associazione degli azimi alla sincerità e alla verità è però un concetto sconosciuto al mondo intero, all'umanità intera. Perciò abbiamo bisogno di parlarne e di capire. Lo scopo di fatti di questo sermone di oggi è come per aiutarci a non ritornare nel mondo e per, come dire, risvegliare in noi, per aiutarci a capire quali sono i meccanismi dell'opposto della sincerità e della verità. Dio infatti vuole insegnarci che con il pane azimo noi impariamo che come questo pane azimo è senza lievito, cioè sgonfio, è anche un po' duro, similmente l'intera nostra vita deve essere svuotata di ogni bugia e falsità e deve essere riempita invece con dei sostituti che si chiamano sincerità e verità. Il problema è che noi tante volte, almeno io faccio l'esempio mio, diciamo, io tante volte mi rendo conto, quando guardo al passato, alla mia fanciullezza in particolare, che io tante volte mancavo di sincerità e anche di verità senza nemmeno rendermi conto, non mi rendevo conto che ero magari l'ipocrisia vivente. Non me ne rendevo conto, non me ne facevo una colpa, vivevo la mia vita di passioni, di desideri, di concupiscenze, come tutti gli esseri umani carnali. Quindi che cos'è la sincerità e cos'è la verità quando siamo chiamati a festeggiare con i pani della sincerità della verità? Perché vedete, sincerità e verità non sono necessariamente la stessa cosa e non sono sempre la stessa cosa, dovrebbero essere la stessa cosa, ma il più delle volte in questo mondo o nella nostra vita precedente, prima della chiamata di Dio, noi magari non sapevamo fare questa differenza tra sincerità e verità. Magari nella sincerità si fanno, o con sincerità si fanno, tante cose sbagliate perché con sincerità l'abbiamo fatto, eravamo ultra convinti che quelle cose erano giuste ed eravamo sinceri, ma non necessariamente noi soddisfacevamo la verità, non necessariamente quello che facevamo era in armonia con la verità. Perché quindi le due cose, sincerità e verità, non sono necessariamente o sempre la stessa cosa. Definiamo la sincerità. La sincerità potremmo definirla così, che è la corrispondenza di una espressione o di un comportamento all'effettivo modo di sentire e di pensare dell'individuo. Per essere sinceri basta dire quel che si pensa o quel che si sente, che di per sé non è poco, certo, ma per essere veridici o veritieri è necessario molto, molto di più. È necessario che il sentire e il pensare siano in armonia con la verità oggettiva, cioè la verità assoluta, non la verità relativa, quella che ci sembra verità. E molto spesso quello che ci sembra verità non lo è, non lo è. Ad esempio, facciamo un esempio nei riguardi dell'omosessualità. Gli omosessuali sicuramente sono molto sinceri quando dicono che essa, la loro condizione, è una condizione giusta e normale. Ma nei confronti di una verità che è assoluta, sono veridici? Sono in armonia con la verità, quella, la verità assoluta? No. Secondo la Sacra Bibbia, no. Perché nella Bibbia cosa dice della verità la Bibbia? Dov'è la verità? Se noi andiamo in Giovanni capitolo 18, versetto 37, Giovanni 18, versetto 37, vedremo come Gesù disse a Pilato: io sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Ora, questo in Giovanni 18, notate nel versetto 38 cosa Pilato risponde a Gesù. Gli risponde con una domanda filosofica. Dice: che cos'è la verità? Se pensiamo che Ponzio Pilato, che era un governatore romano, sicuramente non era uno stupido, era molto erudito, era un tipo filosofo del mondo, tipico filosofo del mondo, consapevole del fatto che la verità di ogni essere umano è soggettiva, è relativa. In effetti in questo lui aveva una parte di ragione, perché ciò che è verità per te non lo è per un'altra persona. Dove si trova dunque la verità assoluta? Questo è l'enigma per l'umanità. Quando noi diciamo dove si trova la verità assoluta, è un enigma, è un mistero per l'umanità, perché altrimenti, se non fosse un mistero, tutta l'umanità avrebbe una medesima verità, la verità, e non ci sarebbero così tanti conflitti e tante ingiustizie nel mondo. La verità assoluta si trova nella parola di Dio. Naturalmente questa è un'affermazione, una semplice affermazione. Uno lo sa soltanto se la parola di Dio la vive. Quella parola di Dio è la Bibbia di cui Gesù Cristo, davanti a Pilato, dichiarò di essere testimone ed espressione vivente della verità biblica di cui lui stesso ne era stato l'ispiratore. Lui spesso diceva: sta scritto, sta scritto, sta scritto, perché gli uomini l'avevano scritto su sua dettatura. Il governatore Pilato, guardandolo così come era stato fustigato, come era stato maltrattato, lo considerò un sognatore. Non gli credette. Una cosa tipica dei leader di questo mondo, i quali studiano sempre ma ignorano la verità di Dio. Sono molto pragmatici, molto pratici, vogliono risultati immediati, vogliono l'uovo oggi anziché la gallina domani. E noi come siamo oggi? Noi come siamo oggi? Noi non dobbiamo mai perdere di vista che siamo venuti dal mondo e ancora una parte di mondo ce la stiamo trascinando forse ancora nella nostra vita. Difatti Dio ci chiama ad essere la promessa sposa di suo figlio, e questa promessa sposa deve essere purificata, deve essere senza rughe. Cristo, quando tornerà, la deve trovare senza malizia e senza quelle cose che Dio veramente odia, perché Dio non odia il peccatore, Dio odia però moltissimo il peccato. Quindi noi crediamo davvero che la Bibbia sia verità assoluta di Dio? E fino a che punto la crediamo? Perché ci sono molti predicatori che ne predicano soltanto porzioni di Bibbia. Questa domanda può sembrare a noi banale, perché Carmelo dirige a noi questa domanda. Non è diretta a noi per dire, per mettere in dubbio che voi crediate, che noi crediamo che la Bibbia sia verità assoluta. Però non dobbiamo mai dimenticare che il mondo è strapieno di filosofi, di scrittori. E l'altra volta eravamo all'Iper, nel supermercato, prima che ci fosse la quarantena, ed ero con nostra nuora Tania, con le nostre nipotine, che sono sempre desiderose di libri, ed eravamo seduti vicino a una libreria. E allora siamo entrati là e li ho incoraggiati a cercare il libro di loro preferenza per comprarglielo. E io, mentre guardavo attorno a questa libreria, ma c'erano così tanti libri, io dico: ma ecco perché la gente è così tanto distratta, ma dei tanti uomini e donne che scrivono anche libri che hanno un'arte di letteraria, di esprimersi. Ovviamente la Bibbia è un solo libro che si è un po' sperduto, è stato quasi coperto, se non del tutto coperto, da tutti questi libri umani che sembrano tutti a ricercare che cosa? La felicità, l'amore, la buona salute, l'autostima e tante cose. Eppure c'è un libro che si chiama Bibbia che ti dà due tristezze. Ti dà la chiamata di Dio che provoca la tristezza, che poi alla fine è una tristezza di cui uno non si pentirà mai, perché si tramuta in un'immensa lietizia e gioia e allegrezza di cui uno non vorrà mai più pentirsi di aver avuto quella tristezza. Quindi crediamo davvero che la Bibbia sia verità assoluta di Dio? E fino a che punto? E fino a quando? Soltanto per oggi, perché viviamo in un periodo di quarantena? O magari anche quando la quarantena finirà e il mondo vorrà trascinarci nel turbine delle cose da fare e allora dimenticheremo che la Bibbia è parola di Dio. Dimenticheremo di leggerla, di ascoltarla. Chi crede solo quel che gli fa comodo o quando gli fa comodo ha ancora dentro di sé il vecchio lievito di malizia e di malvagità. Quando parliamo di malizia e malvagità non dobbiamo vedere soltanto proprio quello che queste due parole vogliono dire, malizia e malvagità, ma questa malizia e malvagità può anche essere interpretata come la distrazione del mondo, cioè nel momento in cui il mondo ci attira con tutte le sue luci sfavillanti, noi allora ci lasciamo attrarre. E una volta che ci lasciamo attrarre, ecco che entriamo nel mondo della malizia e della malvagità, al di là delle apparente buone condotte degli uomini. Io prima di entrare nella Chiesa di Dio, prima di essere chiamato da Dio, ancora oggi so di dover lavorare e di dover togliere il lievito di malizia e di malvagità nella mia vita. Non perché ci vivo 24 ore su 24 ore, ma a volte il mio vecchio io spunta e allora devo subito mettermi all'opera per seppellirlo assieme a Cristo. Quindi l'Apostolo Paolo ci mette in guardia proprio di questo. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, nel versetto 6, dove Gesù gli disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quanti credono realmente che Gesù è la verità assoluta, colui che ha ispirato gli scrittori a scrivere quello che noi oggi chiamiamo Bibbia? Quanti credono realmente che fu lui la verità assoluta? Non a caso lui è chiamato il Verbo, la parola. Quanti credono che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di lui? Quasi nessuno. Perché se credessero a questa scrittura, non andrebbero a bussare di porta in porta e non farebbero nemmeno le guerre come hanno fatto nel Medioevo a conquistare i popoli con il pretesto di convertirli al cristianesimo. Dio non li ha mai mandate queste persone, non ha mai dato il mandato loro, perché non agiscono nel modo in cui Dio vuole. Soltanto il piccolo gregge sparso nel mondo crede realmente che Gesù è la via, la verità, la vita e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Andiamo nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove ci è rivelato che Gesù è la parola di verità che si fece uomo ed abitò nel mondo, in mezzo all'umanità. Nel versetto 3 è scritto di Lui che prima di farsi uomo ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il che significa che anche la Bibbia è stata fatta per mezzo di Lui. Lui è l'ispiratore assieme al Padre Celeste. Quindi la sua esortazione a mangiare gli azimi della sincerità e della verità prima di tutto non è tanto di Paolo ma di Gesù stesso. E questa esortazione di mangiare azimi di sincerità e di verità significa, in altre parole, siate sempre sinceri e siate sempre ubbidienti alla verità. E quando dice ubbidienti alla verità, si riferisce ubbidienti alla parola di Dio che è scritta nella Bibbia. Quindi qui possiamo cominciare a vedere la differenza che c'è tra la sincerità nostra, soggettiva, relativa, è essere ubbidienti alla verità. Per verità, quella assoluta è scritta nella Bibbia. Ora, la verità assoluta, per esempio, una verità assoluta è scritta nella Bibbia in Efesini capitolo 2, versetto 20. Questa è una verità che noi non dovremmo mai, mai dimenticare, che se ci guardiamo attorno in tutte le chiese, persone molto sincere, magari che hanno tanta fede, non lo sanno perché eliminano una parola da questa, eliminano dei personaggi da questa scrittura. Dice che noi dobbiamo essere edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Voi vedete che molti religiosi, cristiani, tra virgolette, vanno nelle loro chiese con il libro soltanto del Nuovo Testamento. E quindi non conoscono nulla dei profeti. E quindi gli viene a mancare una parte di fondamento. E quindi non sanno, non si può conoscere e capire bene il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, o non si possono nemmeno capire le parole degli apostoli se non prima si capiscono, si conoscono e capiscono le parole dei santi profeti che Gesù stesso, prima di farsi uomo, fece sorgere per denunciare i peccati del primo popolo, il popolo prescelto, gli israeliti. L'Apostolo Paolo ci richiama a cibarci del pane di Dio, che è puro, senza lievito, e ci richiama a smettere di cibarci degli insegnamenti gonfi, pieni di vanità, dell'ipocrisia umana. Ora, cerchiamo di stare attenti. Io questo sermone non vuole essere un sermone accusatore, vuole soltanto essere un sermone che ci richiama all'analisi della natura umana, perché la natura umana spesso, quasi tutte le volte, soprattutto nella tenera infanzia e man mano che si cresce nell'adolescenza, poi si è ipocriti. Io sono stato ipocrita. Fino a quando Dio non mi ha fatto capire, ma sono stato ipocrita, ma non capivo nemmeno cos'era l'ipocrisia, anzi questa parola mi si è accesa dentro la mia mente. Quando io cominciai a capire che c'era questa parola e quando cominciai a capirne il significato, allora mi sono dovuto chiedere, ma io sono un ipocrita? Beh, a volte mi sono scoperto di esserlo stato. Quindi l'ipocrisia è la nemica numero uno della sincerità e della verità. Che cos'è l'ipocrisia? Abbiamo descritto in qualche modo che cos'è la sincerità e la verità. Vediamo che cos'è l'ipocrisia. È il male di questo mondo che non sa cosa siano gli azimi di Dio e noi pure. Quando eravamo nel mondo, non le conoscevamo. L'ipocrisia è una simulazione. Ripeto, spesse volte non lo si fa consciamente, non lo si fa dolosamente, ma ci si accorge magari dopo. L'ipocrisia è la simulazione delle virtù e dei buoni sentimenti tipici di Madre Teresa di Calcutta, tipici di Padre Pio, tipici di tutti quelli che determinate chiese chiamano santi, quando questi presunti santi non sono né stati né santi perché non hanno vissuto una vita in santificazione nei confronti di Dio. Magari l'hanno vissuta in santificazione esclusivamente nei confronti dell'uomo. Cioè, dimenticando i primi quattro comandamenti di Dio, si sono sempre ricordati degli ultimi sei comandamenti e hanno fatto magari del bene, ma nel fare del bene agli uomini, a loro modo, li hanno anche portato ad imparare e a praticare che cosa? L'idolatria, cioè ad adorare l'uomo e a mettere l'uomo al di sopra di Dio, spingendo l'umanità a ignorare i primi quattro comandamenti. Noi sappiamo che quando se ne viola un comandamento è come se si violano tutti, Basta violare un comandamento, siamo nel peccato, punto e basta. Non esiste il peccato veniale o il peccato mortale, questo se lo sono inventati alcuni religiosi. Quindi l'ipocrisia è la simulazione delle virtù e dei buoni sentimenti, la simulazione. Simulazione significa ambiguità, coprirsi o far finta o far apparire, significa ambiguità, doppiezza d'animo. La falsità tipica del fariseismo di 2000 anni fa, ma anche oggi ci sono tanti modi di apparire fariseicamente senza necessariamente essere ebrei. Non soltanto quindi dei sacerdoti del tempo di Gesù, ma della maggior parte del mondo. Quando rispondiamo alla chiamata di Dio, allora scopriamo che la nostra natura umana è malata di ipocrisia, è stata malata di ipocrisia, e che solo Dio può farci guarire, soltanto Lui può farci guarire. Quindi quando noi scopriamo di essere malati, è chiaro che ci deprimiamo, ci rattristiamo, e come il paniazzimo è duro, anche scoprire di avere una malattia, di avere un difetto così grave, da cui magari tante volte è così difficile uscirne, allora è molto dura questa cosa. E solo Dio può farci guarire mediante però come? Il suo spirito. Noi non possiamo guarire con il nostro spirito. Solo con il suo spirito noi possiamo guarire. Perché Dio, lo spirito di Dio, è l'azimo di sincerità e di verità in assoluto. Difatti quando lo spirito di Dio, alcuni di voi non siete battezzati, e lo spirito di Dio sta operando lo stesso su di voi, dall'esterno, ma quando entrerà al battesimo dentro di voi, allora lui comincerà a lavorare come sta lavorando con tutti quelli che già siamo battezzati, lavorerà affinché il nostro corpo, non solo la nostra mente, il nostro buon proposito, ma anche affinché il nostro intero corpo diventi azimo di sincerità e di verità. Perché il nostro corpo interagisce con la mente. Quando si parla di emoglobina, quando si parla di emozione, la parola emo ha a che fare con il sangue, quindi il nostro corpo interagisce con il nostro spirito, con le nostre emozioni. La natura umana spesso è paurosa, ambigua, dubbiosa, diffidente, sospettosa, maliziosa, rancorosa, vendicativa. Per non dire che spesso è anche trasgressiva e nasconde le sue trasgressioni, non apre il cuore a Dio. Ed è la ragione per cui molti, ma molti, moltissimi, non pregano. Ma quando mai io pregavo? Io non sapevo cosa fosse la preghiera, anche quando si andava in parrocchia. Era una recita, ma non era la preghiera con il cuore, non era un dialogo profondo, intenso con Dio. E quindi la natura umana mente perfino a se stessa, senza rendersene conto spesso. Ora, la festa dei Paniazzimi è proprio per svegliarci a questa consapevolezza, per darci questa consapevolezza, e per darci una consapevolezza piena. Quindi, in questa esortazione che Dio fa attraverso l'Apostolo Paolo, è come se dicesse: non fatevi ingannare da voi stessi, perché non si può fare beffa di Dio. Non fatevi ingannare da persone che sbandierano la loro bontà, perché la loro bontà nasconde malizia e malvagità. La natura umana è così, finché non conosce la verità di Dio. La natura umana è così finché non si piega, finché non si arrende a Dio. E quando non si piega e non si arrende a Dio, anche se la persona non se ne è resa ancora conto, è presa appunto da malizia, malvagità e superbia. Infatti il mondo è pieno di presunti guaritori, imbroglioni, che si sostituiscono a Dio con la presunzione di poter offrire alla gente la via del successo e della felicità. Tutto questo viene proprio perché non conoscono la vera sincerità e la verità che è la Bibbia. spesso il loro slogan è «Smettila di criticarti, perché tu vali molto». L'amore per te stesso o per te stessa è tutto ciò di cui hai bisogno per guarire ed essere felice. Poi, ma tanta gente fa questa esperienza e si accorge che è una bufala. L'amore per il prossimo. Sono persone che non hanno ricevuto il mandato, ma si autoproclamano guaritori o predicatori da sé. Perché se il mandato è molto importante, perché o te lo dà Dio direttamente, come Dio fece con l'Apostolo Paolo, o te lo danno gli uomini che in virtù di quello che tu hai fatto, della tua opera, allora hanno stima verso di te, fiducia verso di te e ti affidano un mandato. Ma noi vediamo che il mondo è pieno di gente che si autoproclama, che si autoproclamano guaritori, predicatori, sono tutti imbroglioni. Andiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, nel capitolo 6, primo Timoteo, capitolo 6, dice nel versetto 3, se qualcuno insegna una dottrina, per dottrina significa una verità diversa, e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà o all'agape, allora se qualcuno fa questo è un orgoglioso e in realtà non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, nascono contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone che anche se sembrano persone per bene, Dio conosce il cuore di ciascuno di noi, in fondo sono corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano l'agape, l'amore di Dio, come una fonte di guadagno. E oggi ce ne sono una miriade di persone che per avere clienti, per fare denaro, per vendere libri, offrono felicità, offrono la chiave, il segreto dell'amore, della salute. Ora, la pietà, l'agape, l'amore di Dio, non quello dei presunti guaritori e guaritrici che fanno soldi a miliardi. Ci sono persone che chiedono, non so quanti, la chiamano autostima, oppure la chiamano autoaccettazione, o la chiamano autoapprovazione di tutto ciò che fanno. Ed è per questo che ci troviamo il mondo che ci troviamo. Dio invece ci esorta ad autoesaminarci. E l'autoesaminazione, l'autoanalisi, non è facile, perché crea dolore. Ed è qualcosa di dura, attraversare un'esperienza difficile e dura. Però Dio ci chiama ad autoesaminarci. E perché lo fa? Innanzitutto ci chiama ad esaminarci, lo vediamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, nel capitolo 5. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, nel versetto 21, dice esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Cioè, esaminate ogni cosa. In questa cosa che è come in un paniere, noi esaminandolo, apriamo una borsa e vediamo cose buone e cose cattive. Dice esaminate ogni cosa, ascoltate ogni cosa, osservate ogni cosa, però ritenete il bene. Cioè, fate una cernita di ciò che trovate. Ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. Quindi siamo esortati a ritenere il bene e ad astenerci dal male. Sembra banale questa cosa, ma non è così tanto banale nella vita pratica. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 13, riceviamo questa esortazione, dice esaminatevi per vedere se siete nella fede. Ora Dio è talmente amorevole nei nostri confronti che non vuole nemmeno Lui esaminare noi, o prima ancora di essere Lui ad esaminare noi, ci esorta ad esaminare noi stessi. Ad esaminare noi stessi. Questo è quello che ogni bravo genitore, mamma o papà che sia, deve sempre dire fin dalla tenera fanciullezza ai propri figli. Pensa, esamina. Quella parola esamina deve diventare parte del vocabolario del bambino o della bambina. Esamina per vedere se sei nel giusto o nella fede. Mettetevi alla prova, esorta Dio attraverso l'Apostolo Paolo. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Perché proprio stamattina io ho ricevuto su WhatsApp un'email di uno che diceva: io come mi devo comportare perché mi sono fatto battezzare, certamente non nella nostra chiesa, ed è evidente che questo ragazzo o uomo che sia, perché poi non si è molto identificato, non ha ricevuto lo Spirito Santo, perché dice: io mi sono fatto battezzare, io la fede ce l'ho, però sono caduto nella pornografia, ho fatto una marea di peccati e li ho fatti sapendo di farli. Quindi io penso di aver commesso il peccato imperdonabile. Allora, questa persona chiaramente si è fatta la domanda: tu riconosci o no che Gesù Cristo è in te? Gesù Cristo nel senso dello Spirito di Cristo è in te. Quindi siamo chiamati a esaminarci per dire: ma tu riconosci che Gesù Cristo è in te? Allora, quante volte nel prendere una decisione, nel rispondere a un amico, ma anche a mettere una riflessione, un messaggio su WhatsApp o quando in privato si parla con un fratello o con una sorella, quante volte ci poniamo la domanda: Cristo lo farebbe? Se fosse Cristo direbbe questo? Si comporterebbe così? Quindi, a meno che l'esito della prova sia negativo, quindi se noi vediamo che la risposta è no, Cristo non farebbe così, allora ecco che quell'autoesaminarci diventa molto produttivo. E che dire delle cosiddette terapie alternative chiamate New Age, che sono imbevute di presunto pensiero magico, durante le quali i presunti pazienti diventano poi alla fine adepti del presunto terapeuta, che con le sue ambigue gestualità diventa venerato come maestro, come guru, addirittura come apostolo. E ce ne sono tanti che predicano per se stessi, ma non edificano nessuna parte del corpo di Cristo. Queste filosofie si sono infiltrate in queste chiese, specialmente in questo nostro secolo, che predicano Dio ti accetta così come sei. Ci sono una miriade di canzoni, tutte dedicate a Dio, eccetera, magari musicalmente bellissime, a me piacciono tante di queste canzoni, ma sono poche quelle che veramente hanno il testo, che presentano autoesame, che presentano ravvedimento e volontà di cambiamento, di conversione. No, predicano Dio ti accetta così come sei. Ora saranno sinceri, ma dicono la verità di Dio? O non è che invece mentono a se stessi, o che magari sono semplicemente ingannati perché il mondo è dominato dal seduttore, il diavolo? La verità è che Dio non accetta affatto questo genere di cose. Quindi Dio prima o poi si deve passare da quella porta che è Cristo. Io sono la via, la verità, la vita. La verità è che Dio non accettava, per esempio, basta guardare l'esperienza dell'Apostolo Paolo, quando prima di essere apostolo si chiamava Saulo. Saulo non accettava affatto, non era accettato affatto da Dio quando questi perseguitava i cristiani. Eppure Saulo li perseguitava con grande sincerità, con grande zelo. Era convinto di essere, era sincero, era convinto di doverli perseguitare. Ma era nella verità? Non lo era. Saulo aveva un'altissima autostima. Era fariseo, della famiglia dei farisei. Era convinto che lui era un super e tutti gli altri non meritavano nemmeno una riflessione. Ma la vera stima su di noi viene da Dio. La vera stima su di noi viene da Dio. Noi cominciamo a stimare noi stessi quando sappiamo che il nostro essere, tutto il nostro pensare, tutto il nostro modo di sentire è dovuto a un grande debito che abbiamo verso Dio per la vita che Dio ha dato per noi. Il che è completamente un sentimento completamente opposto a quello che avevamo prima di entrare nella Chiesa, o quello che ha opposto a quello che ha il mondo. Per poter accettare Saulo, Dio dovette prima accecarlo e fargli capire che era un ipocrita e che era un presuntuoso, che stava commettendo dei crimini e che quindi doveva pentirsi di questo. Quindi essere sinceri non sempre si è in armonia con la verità. Così come un islamico o un'islamica si può anche far scoppiare, esplodere in un centro commerciale o in un aeroporto, magari lo fa con grande sincerità per promuovere la causa islamica, ma non necessariamente è in armonia con la verità di Dio. Dio accettò Saulo soltanto dopo che questi accettò di arrendersi, quando lui accettò di essere umile e gli chiese: cosa vuoi che io faccia, Signore? Cosa vuoi che io faccia? E Dio gli rispose una cosa molto chiara, senza mezzi termini. Gli disse: ravvediti e fatti battezzare. Cioè, pentiti e fatti battezzare. Ravvediti significa qualcosa di più di pentiti. Tante persone sono pentite, ma non si ravvedono, nel senso, ravvedersi è cambiare il modo di pensare e di agire. Mentre pentirsi significa riconoscere di essere miserabile e di aver peccato. Ma il ravvedersi significa rivedere se stesso, si collega all'autoesaminazione. Uno rivede il tutto, fa un'analisi del tutto e dice: ma io sono sbagliato, ma non è così che mi devo comportare o che devo pensare. Quindi ravvedersi è l'anticamera della conversione. Ravvediti e fatti battezzare, gli rispose il Signore. Dio non avrebbe accettato Saulo se questi si fosse autogiustificato o se si fosse rifiutato di pentirsi di essere stato un persecutore. Avrebbe potuto dire: ma io l'ho fatto per te. Non l'ha detto. Accettò e capì di essere stato un presuntuoso e un ipocrita, senza rendersene conto. Quindi ci sono due tipi di ipocrisia. C'è un'ipocrisia di cui tante volte non siamo nemmeno consapevoli di essere ipocriti. E poi c'è un'ipocrisia, che quella è molto letale, spirituale, che è quando si sa di essere ipocriti e si persevera in quella ipocrisia. Dio non accetta l'ipocrisia della natura umana comunque, anche se quella senza rendersene conto, inconsapevole, perché bisogna sempre passare da quella porta che si chiama Gesù Cristo. Lui è la via, la verità, la vita. Egli, il Padre, ci chiama per cambiarci attraverso Cristo. L'ipocrisia ha massima espressione nell'autoapprovazione, nell'autoindulgenza, nell'autoperdono e spesso nel travisare scritture come in Matteo 18. La scrittura di Matteo 18, versetto 21, è molto travisata. Leggiamo per esempio che Pietro, in Matteo 18, versetto 21, Pietro, accostatosi a Gesù, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ora, attraversando queste parole di Gesù, molti trasgrediscono la verità biblica. Notate in che modo subdolo la trasgrediscono e come sviano le persone. Anziché chiedere perdono, si autoperdonano e si autoassolvono. Ma la parola di Gesù insegna che il perdono non è da dare gratuitamente. Il perdono non è da dare gratuitamente. La vita eterna è gratuita, ma a determinate condizioni. Perché per darci la vita umana, quella che abbiamo ora, Dio non ci ha chiesto il permesso. Questa grazia che della vita che abbiamo in questo momento è incondizionata. Ma la vita eterna, per la vita eterna, è un dono che ci dà certe condizioni. Cioè se noi ci ravvediamo e ci facciamo battezzare. Quindi la parabola di Gesù insegna che il perdono non è da dare gratuitamente e soprattutto perché non è da dare gratuitamente. Cioè Dio è morto per noi, ma noi siamo perdonati da Dio e quel sacrificio che Lui ha fatto comincia ad aver valore se noi a nostra volta moriamo con Lui, se noi a nostra volta ci seppelliamo con Lui, cioè il nostro vecchio modo di vivere peccaminoso. Quindi il perdono non è da dare gratuitamente, soprattutto non è da dare a noi stessi o a tutti indiscriminatamente, è da dare soltanto per chi si pente sinceramente e per chi chiede misericordia, perdono. Perché se oggi invece vediamo anche dai grandi pulpiti l'uomo vestito di bianco, perdona tutti e abbraccia tutto e non discerne, non fa discernere al popolo la differenza che c'è tra la verità e la menzogna, tra il peccato e la via che conduce alla santificazione. Quindi diversamente si incoraggia la corruzione e si attira l'intervento della giustizia divina, che prima o dopo noi sappiamo verrà. Gesù Cristo tornerà sulla terra e il giudizio verrà, ma può anche venire durante il corso della nostra vita. Saltando sempre in Matteo 18, se saltiamo nel versetto 32, allora il suo padrone, Gesù racconta, lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato». Vedete, perché non l'avrebbe Dio perdonato se non ci fosse stata quella supplica. Ma era una supplica sincera? Era una supplica vera, cioè basata sulla verità? Vediamo nei versetti successivi che non lo era. Difatti nel versetto 33 dice: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, molto adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello pentito. Quindi lo stesso vale per noi. Quando ci pentiamo sinceramente e chiediamo misericordia, Dio azzera il nostro debito, Dio ci perdona e troviamo allora vera pace interiore, perché la nostra coscienza diventa davvero purificata come pane azzimo. Dobbiamo però impegnarci a non abusare del perdono di Dio. Ricordiamo che l'ipocrisia ha massima espressione in coloro che si autogiustificano e non confessano le proprie colpe. L'ipocrisia non è solo una condizione mentale dell'individuo, o le sue conseguenze non toccano solo, le conseguenze negative non toccano soltanto l'individuo che pratica l'ipocrisia, ma può avere ramificazione anche nella vita degli individui che gli stanno vicino, la cui omertà, come per esempio nel mondo della mafia, nasconde una corruzione collettiva a protezione degli interessi disonesti di certe lobby, di certe società o di certe nazioni e perfino di certe chiese. E per questo motivo il mondo è diventato quello che la Bibbia chiama, quello che Dio chiama la grande Babilonia, che sappiamo crollerà malamente, come profetizzato in Apocalisse 18. E vediamolo in Apocalisse 18, nel versetto 3, in dettaglio i motivi per cui Babilonia la grande crollerà. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Tutto questo si chiama malizia e malvagità alla base. In questa Babilonia globale trionfano gli azimi della malizia e della malvagità. Si fa tutto per i soldi, o no? Si fa tutto per i soldi. Un esempio lo vediamo nella pubblicità, dove si propina continuamente falsa sincerità, falsa verità, nella tentativo di farci convinte, di convincerci a comprare questo prodotto anziché quell'altro. Ma quelli che lo fanno perché vengono pagati. Questa Babilonia però crollerà. Nel versetto 11, i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno più compra le loro merci: oro, argento, vino, olio, grano, carri e persino i corpi, notate bene, persino i corpi e le anime di uomini. Quando parla che nessuno più compra, vado nell'ultima parte del versetto 12, dice nessuno più compra i corpi e le anime degli uomini. Ma perché? Forse i corpi e le anime degli uomini dovrebbero essere comprati? Sono comprabili? Il Babilonia la Grande è un sistema globale dove le anime degli esseri umani e i loro corpi sono in vendita. E tutto è prostituzione, perché tutto si ottiene attraverso i soldi. I leader di Babilonia approvano leggi per coprire le loro fornicazioni, la prostituzione, la pornografia legalizzata, ma lo fanno anche per non essere ricattati da coloro che si prostituiscono per denaro. Quindi è tutto un circolo vizioso, è tutto impostato sull'ipocrisia, naturalmente sul fondamento della malvagità. Per approvare se stessi danno licenza di peccare a tutta la popolazione. C'è un leader che viene scoperto di essere stato magari un maiale, per dire. Allora questo leader trasmette in televisione film sempre più osceni per far sembrare che quello che faceva lui in fondo era cosa da collegiale. Quindi per approvare se stessi, e questo è semplicemente un esempio, per approvare se stessi danno licenza di peccare a tutta la popolazione che sempre più, purtroppo e tristemente, applaude, non distinguendo più il bene dal male. Ora, se l'autoassolversi è ipocrisia, ed è la coscienza stessa che lo grida, il darsi la licenza di peccare è qualcosa di più grave. Significa voler cancellare ogni senso di colpa dalla propria coscienza. Significa eliminare la coscienza. Significa negare Dio. Significa negare il giudizio divino. Ora, quando gli uomini arrivano a tanto, cosa diventano? Come si diventa? Facciamolo dire a Dio, perché se lo dice Carmelo, chissà. In Ecclesiaste capitolo 3, versetto 17, quando gli uomini arrivano a tanto che negano il giudizio di Dio e quindi soffocano la propria coscienza, così ha detto in cuor mio. Questa è una riflessione di Re Salomone che Dio ha fatto scrivere nel suo libro la Bibbia Ecclesiaste capitolo 3 versetto 17, dove dice: così ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo stabilito per ogni cosa e per ogni opera. Ho detto in cuor mio, riguardo alla condizione dei figli degli uomini, Dio li mette alla prova. E perché li mette alla prova? Perché essi stessi si rendano conto che sono come bestie. Ora, mi sono concentrato sul lievito di malizia e di malvagità per aiutarci a non essere sedotti dal mondo da cui proveniamo, dal mondo in cui viviamo. Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. Un mondo che continuamente cerca di manipolare la mente dei popoli, di manipolare soprattutto anche noi, che il diavolo non è contento quando vede che una persona gli sta sfuggendo dalle sue mani e dal suo controllo, comincia ad attaccarlo. Quindi cerca di manipolarci per farci abbandonare gli azimi della sincerità e della verità. Ricordiamo, andiamo in Matteo capitolo 24, versetto 37, Matteo 24, versetto 37, ricordiamo quel che Gesù ha detto in Matteo 24, versetto 37, dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. E com'era allora? Tutti avevano abbandonato la verità di Dio nel nome della loro personale verità, la verità relativa, soggettiva. Così la terra divenne piena di corruzione e di violenza. E soltanto Noè trovò grazia agli occhi di Dio, come possiamo sapere in Genesi 6. Dice: non fu uomo giusto soltanto Noè. Soltanto Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra tutti i suoi contemporanei. Solo Noè camminò con Dio e la sua famiglia si poté salvare grazie a Noè che camminò con Dio. Camminare con Dio significa essere azimi di sincerità e di verità. È inutile dirvi che anche noi possiamo camminare con Dio, questo dovrebbe essere ormai ovvio. L'esortazione a mangiare gli azimi della sincerità e della verità significa essere sempre sinceri e sempre ubbidienti alla verità. Dove trovare questa verità assoluta? Sicuramente nei comandamenti di Dio, cioè in tutta la Bibbia, ma in particolare nei comandamenti di Dio, scritti nella Bibbia. Per esempio, leggiamo nel Salmo 119, un salmo che molti di noi conosciamo bene, dove il re Davide adora Dio dicendo, su ispirazione divina, Salmo 119, versetto 151, re Davide adora Dio dicendo: tu sei vicino, o Eterno, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. Siamo quindi chiamati a cibarci della verità, che si trova dove? Di nuovo si trova nella Bibbia, in ciò che sta scritto in questo libro. Fratelli e sorelle, non perdiamo troppo tempo a leggere troppi libri, leggiamoli i libri, per carità, aiutano, ma è gravissimo se si leggono tanti libri, ma se si ignora il libro di Dio. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, nel capitolo 3, secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere che tutta la Bibbia è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, non a promuovere nell'autogiustificazione, nell'autostima, ma la Bibbia, lo scopo è a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire. Dove? Nella giustizia, affinché l'uomo di Dio o la donna di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Senza Bibbia noi siamo persone incomplete, siamo persone maliziose e malvagie. Lo scopo di Dio è di santificarci, di allontanarci dalla malizia e dalla malvagità. E Dio ci chiede il nostro consenso, però, ci chiede la nostra collaborazione. Dio non è come Satana e il diavolo che fin dalla nascita e dalla tenera età ci ha dominato e ha sfruttato come leve per la nostra vita peccaminosa, ha sfruttato le leve della nostra natura carnale. Quindi la prima cosa da fare è pentirci della nostra malizia e malvagità e di non farlo tornare più, ovviamente. In Proverbi 28:13 dice: chi copre le sue colpe non prosperirà. È come per dire: chi nega di avere una colpa, chi nega di essere imperfetto, non prosperirà. Ma chi le confessa le proprie colpe e le abbandona otterrà misericordia. Quindi ci deve essere una volontà di confessarle, di non coprire e di abbandonarle, le proprie colpe. Quindi ognuno dice: ci sono persone che si piangono addosso continuamente dicendo: io ho avuto una vita completamente sballata, eccetera, io ormai sono bruciato. E Dio dice: ma smettila di incolpare, di incolparti continuamente o di incolpare gli altri per i tuoi guai. Piuttosto ravvediti dei tuoi peccati. Re Davide si rendeva conto di questo suo problema nel Salmo 51, nel versetto 3, dice: poiché riconosco le mie colpe, riconosco il mio peccato è sempre davanti a me. Quindi alla fine Dio perdonò Davide in vista del suo sincero pentimento. Nel Salmo 103, versetto 10, Davide conclude riconoscendo che Dio non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione delle nostre colpe. È talmente buono. Infatti, secoli dopo, Dio dice a tutti, in Apocalisse 2, versetto 5, l'Apocalisse è stata ispirata da Gesù: ricorda da dove sei caduto, e lo dice a ciascuno di noi. Ravvediti e compi le opere di prima. Lo dice a quanti di noi eventualmente si sono addormentati, affievoliti o perso lo zelo. Altrimenti Gesù dice: verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Ravvediti dunque. E Apocalisse 3, versetto 19, Gesù dice: tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Perché nel momento in cui Dio non ci riprende più e non ci corregge più, vuol dire che siamo spariti dalla sua mente. Che cosa rende il pentimento veramente sincero e veridico? Lo rende il confessare il nostro peccato, i nostri peccati. Questa è la seconda cosa che dobbiamo essere sempre disposti a fare. Sicuramente a Dio, in preghiera. In Giacomo 5, versetto 16, c'è un'istruzione molto importante, dove dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Quindi oltre che confessarli a Dio, dobbiamo confessarli gli uni agli altri. Non significa metterci in congregazione, ognuno dice a tutti qual è il proprio peccato. Confessare i propri peccati gli uni agli altri significa che se io ho peccato contro il mio fratello, devo andare specificamente da lui e da lui solo. E lui, se è veramente un fratello, dopo che io gli ho confessato il mio peccato, non recriminerà, non mi metterà un piede sulla testa, ma mi dirà: anch'io forse sicuramente avrò sbagliato. E quindi preghiamo gli uni per gli altri, ci perdoniamo a vicenda affinché siamo guariti spiritualmente. Quindi gettare via il lievito di malizia, di malvagità, smettere di mentire a noi stessi e agli altri, smettere di intrappolare la propria vita nelle nostre passioni, nelle nostre illusioni o nelle nostre vanità. Possiamo mentire a noi stessi, ma è impossibile mentire a Dio. Quindi facciamo attenzione: la confessione dei propri errori deve essere reciproca e deve essere fatta direttamente alla persona a cui tu hai fatto il torto e non quella unilaterale fatta a uno sconosciuto, come per esempio un prete, che ti nasconde il suo peccato. Ricordiamo quindi che la sincerità e la verità non sempre sono la stessa cosa. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, quindi nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 4, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui. Quindi quando noi vediamo predicatori o guru o quelli che vogliamo in internet, dobbiamo sempre confrontarci con ciò che sta scritto. Questa persona mi è molto simpatica, questa persona parla quasi come un angelo, ma osserva i comandamenti, li predica i comandamenti e lui stesso nella sua vita personale li vive, dà un esempio a tutti noi. La lettera di Paolo a Tito ci esorta a non seguire le favole giudaiche o a non seguire a comandamenti di uomini che poi sono tradizione di uomini che rifiutano i comandamenti di Dio, la verità di Cristo, che si chiama questo per esempio legalismo. Questo il legalismo è quello che avevano sviluppato gli ebrei, che avevano magari in buona fede, ma non necessariamente secondo la verità di Dio, avevano sviluppato una serie di leggi e leggine, regole e regolette, che avevano portato il popolo a odiare perfino il sabato e le altre leggi di Dio, avevano trasformato i comandamenti di Dio in un grave fardello. Ora, in Giovanni capitolo 8, ma anche le leggi, capitolo 8, Giovanni capitolo 8, ancora oggi ci sono delle chiese che all'interno delle loro chiese si fanno regolare attraverso determinate regole, che sono solo regole e tradizioni umane. Giovanni capitolo 8 dal versetto 31, dove Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e allora conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, ma liberi non dalla legge come alcuni dicono, liberi dalla menzogna, liberi dalla trasgressione, liberi dalla malvagità, dall'ipocrisia. Quindi Dio chiede il nostro consenso e la nostra collaborazione. Siamo quasi giunti veramente alla conclusione. Gesù iniziava, fratelli e sorelle, spesso con le sue frasi dicendo: in verità vi dico. Perché lui diceva spesso, quando iniziava le sue frasi, le sue risposte, in verità io vi dico? Perché lo faceva? L'avevate mai pensato perché lui diceva in verità io vi dico? Non si riferiva soltanto alla sua sincerità personale, si riferiva al fatto che le sue parole, quelle che lui stava proferendo, erano la verità assoluta di Dio, quella che è scritta nella Bibbia. Faceva riferimento alla Bibbia, che è la sua stessa rivelazione all'umanità. È come un altro modo di dire: secondo la Bibbia io vi dico. Quindi la sincerità personale di Cristo, naturalmente, ha sempre coinciso perfettamente con la verità assoluta da Lui stesso rivelata nella Bibbia. Dio ci ha liberati dal lievito, cioè dal peccato, affinché la nostra sincerità coincida sempre con la sua assoluta verità. Infatti l'ora viene, anzi è già venuta, Gesù disse, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato la festa dei Paniazzimi per insegnarci a fuggire dall'idolatria di noi stessi e per avvicinarci alla sincerità e verità sua. Ricordiamo questa preziosa lezione tutti i giorni della nostra vita e allora non ci pentiremo mai di averla imparata e praticata.